Buon pomeriggio a tutti. La domenica successiva alla solennità dell'Epifania è dedicata alla memoria del battesimo di Gesù. Il battesimo di Gesù è un problema. Com'è possibile che Gesù, accreditato come figlio di Dio e Messia, possa ricevere un battesimo di penitenza per il perdono dei peccati? Di per sé è un controsenso. Gesù, il figlio di Dio, per i cristiani è il Messia atteso da Israele, e si fa trovare appunto questo Messia in fila con i peccatori, identico a loro, per un battesimo di penitenza, dice il Vangelo. Ricevere il battesimo di penitenza di Giovanni equivale a dichiarare che Dio ha bisogno di perdono, e questa è una contraddizione logica anche teologica. Marco, che è il Vangelo più antico e più immediato, esprime una teologia ancora poco sviluppata, quindi non prova, diciamo, alcun imbarazzo ad ammettere che Gesù venne da Nazareth e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Matteo, invece, che scrive dopo Marco, per i cristiani che provengono dalla fede ebraica, si rende conto della difficoltà che il battesimo di Gesù può avere per essi e cerca di sminuire la portata, mettendo la notizia in una frase di secondo piano che potrebbe essere tolta senza modificare il significato della frase principale. Luca, a sua volta, non riesce affatto a dire che Gesù ha ricevuto il battesimo, e non solo cerca di non dare importanza all'evento, ma addirittura crea uno scenario nuovo usando una struttura letteraria con tre livelli di dipendenza da una frase principale. Dice: avvenne poi che, proposizione principale questa, quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù stava in preghiera, prima frase subordinata, ricevuto anche lui il battesimo, seconda frase subordinata, il cielo si aprì. Torniamo alla principale. Se prestiamo fede alla testimonianza che ci dà Giuseppe Flavio, questo storico romano, il battesimo di Giovanni non era finalizzato al perdono dei peccati, ma alla purificazione del corpo, perché l'anima era già stata purificata dall'esercizio della giustizia. Vale a dire che il bagno era ed è un segno della penitenza già fatta e della conversione già avvenuta nel senso dei profeti. Era così anche per la comunità degli Esseni che viveva a Qumran sulle rive del Mar Morto, e in generale per tutti coloro che, vivendo una forte attesa messianica, volevano sempre essere pronti. Saremmo così di fronte a una delle pratiche più diffuse e consolidate della religione ebraica, il bagno rituale. Una variante del testo di Luca che oggi leggiamo, il capitolo 3, al versetto 7, dice che questa immersione nel Giordano avveniva dinanzi a Giovanni, anziché da Giovanni, che in questo modo non sembra agire propriamente come colui che battezza, ma come semplice testimone di questa immersione rituale. La situazione però politica del tempo di Gesù, le polemiche interne al mondo ebraico e la consapevolezza di un necessario rinnovamento spingevano molte persone nel deserto, dove veniva praticata un'ascesi severa accompagnata da questi bagni rituali. Lo stesso insediamento della comunità di Qumran sul Mar Morto era situato presso la valle di Acor, luogo di sconfitta e sventura, di cui Osea, il profeta, aveva detto che il Signore l'avrebbe data alla sposa tornata fedele come porta della speranza. È in questo complesso contesto che occorre leggere il battesimo di Gesù, raccontato dai sinottici. Dopo aver nominato le folle, Luca cambia termine e parla del popolo. Quest'anno leggiamo appunto il Vangelo di Luca, ed è un popolo, potremmo dire, col fiato sospeso, in attesa e pieno di domande sull'identità di Giovanni, il quale, oltre a smentire la sua identità di Messia, parla di due battesimi che non sono in contrapposizione ma su livelli diversi. Il popolo che accorre a lui pratica un bagno rituale che attesta la conversione presente, ma verrà qualcuno che darà a questa pratica qualcosa di più definitivo. Ci sono alcuni elementi nei tre racconti che appaiono nei Vangeli sinottici di Matteo, Marco e Luca. Il primo di questi, per esempio, è il cielo aperto. All'epoca di Gesù c'era la convinzione diffusa che il cielo fosse chiuso, lo spirito estinto e che Dio avesse già detto tutto al suo popolo con l'ultimo dei profeti. Quando per esempio Coelet, il libro diremo più pessimista che c'è nella Bibbia, quando Coelet dice che non c'è nulla di nuovo sotto il sole, esprime la riflessione dei sapienti di Israele sul fatto che il cielo è chiuso perché tutto è già stato detto. Gesù è paragonato a Mosè. Come Mosè è scelto da Yahweh per guidare la traversata del Mar Rosso, così Gesù emerge dalle acque del Giordano e squarcia le acque superiori, e il Padre invia lo Spirito a dichiararlo figlio prediletto. Non è più necessario attraversare il deserto per raggiungere la terra promessa, perché ora Dio torna a parlare all'umanità, che può cercarlo facilmente tra i figli degli uomini. E ora andiamo a vedere il testo in una forma un pochino più letterale. Siamo al capitolo 3 del Vangelo di Luca, al versetto 21. Ora avvenne, mentre era stato battezzato tutto il popolo e Gesù battezzato era in preghiera, fu aperto il cielo. Si presenta qui la scena del battesimo come già avvenuta, perché il Battista è in prigione, ha già detto Luca, e non può battezzare Gesù in questo momento. Il Battista è in prigione e Gesù è sotto acqua. In prigione il Battista sarà ucciso e Gesù si immerge. Immergersi vuol dire andare a fondo e morire. La scelta fondamentale di Gesù è quella di mettersi in fila con i peccatori, ultimo della fila, solidale con tutta l'umanità peccatrice. Cosa implica questo gesto? Noi tutti abbiamo dei limiti e il battesimo indica il limite. Siamo cioè mortali e con il battesimo accettiamo la morte. Poi si riesce dall'acqua e significa che vorremmo anche risorgere. Accettiamo la presenza della morte e accettiamo il desiderio contro la morte, che è il desiderio di vita. Il peccato è la non accettazione del limite. Gesù fa del limite e anche del peccato, che è la non accettazione del limite, il luogo della comunione con noi, e lui si trova lì in comunione con tutti gli uomini peccatori per farsi battezzare. Questo è Dio. È un Dio solidale, la sua carne è solidale con ogni carne. Addirittura Paolo dirà che è diventato maledizione per noi, addirittura si è fatto peccato per noi per riscattarci dal male. Il nostro male non è il luogo dove Dio ci condanna, ma è il luogo del nostro bisogno, dove lui ci ama. Si rivela come il medico, come Dio amore, come colui che ci salva. Luca è tipico nel sottolineare che nei passi cruciali della vita di Gesù, nei momenti decisivi, Gesù è in preghiera. La preghiera è la differenza fondamentale che c'è fra l'uomo e l'animale. Solo gli uomini pregano, e pregare deriva dalla parola precario. L'uomo è cosciente del limite e si sente precario, e vuol dire che è già oltre il limite, e allora sta lì davanti a questo limite, perché lì c'è qualcos'altro che dà la percezione del mistero. E ciò che ci fa uomini è questa coscienza del limite. La preghiera è la nostra comunione con Dio, che è tutto, e il dono ineffabile della preghiera è il dono dello Spirito, la vita di Dio, perché Dio ci vuole comunicare tutto, altrimenti non sarebbe Dio. Continua Luca, fu aperto il cielo e su di lui discese lo Spirito Santo con aspetto corporeo, come di colomba, e venne dal cielo una voce: tu sei il figlio mio, l'amato, in te mi sono compiaciuto. Su di lui scende lo Spirito, Spirito vuol dire vita, scende la vita di Dio in pienezza, quella vita di Dio che è amore. E scende con aspetto corporeo. Lo Spirito non è qualcosa di vago, è molto corporeo. Vedi subito da un corpo se è dentro allo Spirito o no, se è vivo o se è morto. Un corpo senza spirito, senza respiro, è morto, non è più corpo. Così lo Spirito cambia la tua vita corporea, nel senso che tu sei animato da questo Spirito, che è l'amore del Padre per il Figlio e del Figlio per i fratelli, e allora hai lo Spirito, che è amore, gioia, pace, pazienza, fedeltà, libertà, dominio di sé. Questo spirito lo vedi subito rispetto alla tristezza, all'egoismo, alla durezza, alla guerra, all'inquietudine. La scelta di Gesù è praticamente il principio della nuova creazione. È lo Spirito di Dio che fa il mondo nuovo. E poi dice: tu sei il figlio mio. Tu che hai fatto questa scelta. Se Gesù non avesse fatto questa scelta non sarebbe figlio. Questa scelta è come la nascita di Gesù al mondo, la nascita del figlio che si rivela facendosi solidale con i fratelli. E in questa solidarietà è vinto quel male radicale che precede ogni male, che è la solitudine. Poi dice: sei il figlio amato. La parola amato richiama Genesi 22, quando la voce dice ad Abramo: prendi il tuo figlio, l'amato. Vuol dire che Gesù è figlio in quanto darà la vita per i fratelli. Quindi sotto questo figlio amato c'è il simbolo della morte. E poi dice: in te mi sono compiaciuto. Richiama Isaia 53, il cantico del servo, che porterà su di sé tutte le nostre iniquità, ci riscatterà, salverà il popolo. Gesù è figlio ed è Messia proprio perché sa dare la vita come il Padre. Il Padre è colui che sa dare la vita, non la ruba. E Gesù è colui nel quale il Padre si compiace, il servo di Yahweh, il giusto, che vince l'ingiustizia proprio con la solidarietà e con il bene, non giudicando. Un pensiero per oggi. Siamo abituati a dire che Gesù è figlio di Dio e questa è la prima eresia della Chiesa. Dobbiamo dire il contrario, che il figlio di Dio, che nessuno ha mai visto, è Gesù. Non so se è chiaro, altrimenti Gesù diventa l'attaccapanni di tutti i nostri deliri religiosi o empi. Invece Gesù, quell'uomo concreto con la sua storia, le sue scelte, mi rivela chi è Dio, chi è il Figlio, mi rivela chi è il Messia, chi è il Cristo che salva l'uomo. Di solito diciamo il contrario e Gesù risponde a tutti i nostri pii desideri o empi, non importa. Il Vangelo è una purificazione, una sdemonizzazione di Dio. Dio dovrà morire in croce per dimostrare che Lui non è quello che dicono i religiosi ed è ucciso proprio dalle persone religiose. Così allora comprendiamo chi è Dio. Che il Signore vi benedica. Buona domenica a tutti.